Penso che questa sera sia molto importante e quindi quando fra 20 anni vedete portare un fiore sul sepolcro del defunto Giovanni vi ricorderete,
non va
assolutamente, che questa è stata una sera importante. La sera è importante perché è del tutto sproporzionata alle nostre possibilità di conoscenza e di interpretazione. Il grande regalo di questo fratello di Montesole Monteveglio è proprio quello di renderci possibile continuare a sperare. Perché adesso continuare a sperare è decisivo. E intendiamoci bene, non è che bisogna sperare per la Chiesa universale. Tu devi poter sperare per tuo figlio, per tua mamma, per tuo fratello, per il tuo vicino di casa, capite? Lo dico in questo senso. Perché allora questa occasione è fondamentale? Perché forse non poco a motivo del vescovo che ci è stato mandato a Bologna, che indubbiamente al di là di noi, ve l'assicuro, in questo momento è portatore di un grande respiro, di una grande gioia, di una grande meraviglia per la graziosità con la quale lui avvicina tutti. Trova sempre motivi, anche per chi a motivo e colpa sua è molto preoccupato sulle sorti della Chiesa, perché dice: se tutti vanno come questo qui siamo spacciati. Lui sempre ha una grande risorsa di conversazione, di affetto. Forse quindi, a motivo anche del nostro arcivescovo, la nostra riflessione si è portata sul magistero e sul ministero del vescovo di Roma. E quindi ci stiamo facendo una domanda. La domanda è: che cosa sta succedendo? Una domanda che per un vecchio come me è addirittura superiore alla domanda che ci siamo fatti per la sorpresa, il miracolo.
Possiamo provare a migliorare il microfono? Si sente pochissimo dietro.
Aspetta.
Forse è colpa mia, per quello che è stato per la mia generazione l'avvenimento di Papa Giovanni. Noi ci siamo convertiti a motivo di Papa Giovanni. Credevamo noi vecchioni che fosse finita, invece all'ultimo momento è capitato l'argentino, che è chiaro che è stata una sorpresa grandissima, una conferma e anche in qualche modo un frutto e una generazione rispetto a quello che troppi anni fa era stato per noi. E quindi ci troviamo questa sera a chiederci, ecco, che cosa sta succedendo. Però, chiedendoci questo, in questi ultimi mesi è affiorata una domanda che tra persone impegnate, attente, appassionate della vicenda del Signore e della storia si sono fatte a Bologna. forse a motivo di quella coincidenza straordinaria per cui dopo pochi giorni dalla sua elezione Papa Francesco ha detto di aver sognato quella chiesa povera e dei poveri. Tutti i vecchi di Bologna hanno fatto un sobbalzo perché si sono ricordati che il 6 di dicembre del 1962, quando le previsioni del Concilio erano saltate per aria a motivo dell'omelia che Papa Giovanni gode la Madre Chiesa, gioisce la Madre Chiesa, aveva pronunciato nella messa di inaugurazione del Concilio l'11 ottobre del 1962, che ha fatto sì che la memoria liturgica del Santo Papa Giovanni è adesso l'11 ottobre. In quell'11 ottobre del 62 lui pronunciò un'omelia alla messa in latino, quindi nessuno capì niente, che però in realtà metteva in discussione e apriva una porta a una speranza inaspettata. Papa Giovanni quel giorno ha inaugurato il Concilio. In quei due mesi che rimanevano per finire il Concilio, perché il Concilio era stato pensato dall'11 di ottobre al 23 di dicembre, Bona, si diceva come il solito che cosa è buona e che cosa è mala, e poi tutti si tornava a casa, anche perché in quell'occasione l'Episcopato americano, Dio l'abbia in gloria, e quello tedesco ancora di più, avevano dovuto pagare un sacco di biglietti aerei perché i vescovi del terzo e del quarto mondo non avevano niente per andare a Roma. E quindi si prevedeva un concilio brevissimo, solo che quel primo discorso di concilio ha fatto saltare tutto, malgrado 2 anni di preparazione del concilio. E quindi dall'11 di ottobre al 23 di dicembre è stato tutto un chiedersi, per la verità molto aperto, nell'assemblea conciliare che cosa bisognava fare e dire. Quando il 6 di dicembre, festa di San Nicola, il cardinale Lercaro fece questo intervento in concilio che gli aveva preparato con Giuseppe, la Chiesa povera e dei poveri era in quel discorso l'affermazione urgente e fondamentale, ma addirittura per quello che richiedeva l'intervento del cardinale Lercaro doveva restare per ogni questione trattata dal Concilio il riferimento privilegiato. La Chiesa è povera e dei poveri. L'argentino piombato a Roma ha sognato dopo pochi giorni sta roba qua. Ho fatto qualche piccola ricerca dove mi pare di poter dirvi che in realtà Bergoglio non conosceva il discorso di Lercaro. So che lo ha letto, e però appunto pare che non l'avesse conosciuto, perché se è così è proprio un miracolo dello Spirito Santo, capite? Le stesse parole, è impressionante questa cosa. Ma io adesso devo andare via perché poi crepo di sonno. E perché noi ci vediamo questa sera? Perché appunto in alcuni nostri fratelli, tra cui certo principalissimo e con grande passione il nostro fratello Nicola, che stasera non è con noi perché gli piace stare poi in Puglia e quindi arriverà dopo, hanno sentito sorgere dentro di loro una domanda. La domanda, proviamo a dircela insomma anche con discrezione, Bergoglio, proviamo a dirla così, due punti, i Dossetti. E quindi adesso sta incamerandosi, avviandosi a Bologna, questa domanda e quindi un interrogativo sul quale rispondere. Però io lo traduco a livello del mare Adriatico, del fatto che abbiamo fatto il bagno ma c'erano i moschini, eccetera, eccetera, per dire in termini più semplici. A noi Bergoglio piace. Conferma del piacerci di Bergoglio c'è anche questo Matteo, che non è poco perché è lì. La domanda potrebbe essere: perché ci piace? Perché in questa piccola domanda, perché ci piace, c'è forse sotto una cosa molto più grossa, sulla quale io a Nicola ho dato una risposta affrettata, non meditata, non profonda, però che però noi riproponiamo. Bergoglio, due punti, i Dossetti, risposta, la Bibbia. Ecco, la mia personale scommessa è che in questo momento questa riforma della Chiesa, che noi riteniamo altissima riforma della Chiesa, forse non superabile da nessuna delle riforme che ci sono state, è il riportare la Chiesa alla parola di Dio, cosa che 60 anni fa il Concilio ha solennemente affermato e che però in 60 anni poco ha avuto di fioritura, di sviluppo. Adesso questa Chiesa più in crisi, interessante questo, no? Perché rispetto a 60 anni fa la gente che va in chiesa è molto meno di quella di 60 anni fa. Tuttavia, la maggior parte di quelli che ancora vanno in chiesa avverte l'importanza di quello che sta accadendo. Noi dedichiamo questa sera al Papa Francesco perché desideriamo avvalorare quello che sta succedendo. Noi riteniamo che sia una vicenda molto più grande. Per scoprire la grandezza di questa vicenda, noi abbiamo, credo giustamente e inevitabilmente, un riferimento privilegiato nei confronti di Don Giuseppe, grande protagonista di tutte le cose che voi sapete e che non stiamo a ripetere per la centesima volta, ma che noi riteniamo grande protagonista in realtà del Concilio. Senza di lui il Concilio non sarebbe stato così. Io lo dico con un certo tremore, ma con sicurezza interiore. Quello che lui ha proposto al Papa, che era Paolo VI, che gli chiedeva di riformare lo schema dei lavoratori del Concilio. Quello che lui ha fatto con i quattro moderatori del Concilio, quello che lui in qualche modo ha ispirato anche in molti papi, scusate, in molti vescovi del terzo e del quarto mondo. Una sera, per me straordinaria, non ricordo né quando era né niente, non ricordo niente, solo che ero l'autista e che dovevo aspettare con Giuseppe. Lì c'erano tre persone che preparavano il discorso che il giorno dopo il cardinale Rugamba, il primo vescovo africano diventato cardinale, arcivescovo di Dar es Salaam, per tanti motivi vicino a noi, per questi motivi anche della Tanzania, erano tre persone che preparavano il discorso che il cardinale doveva fare la mattina dopo. E oltre a Don Giuseppe c'erano Hans Kluge e Joseph Ratzinger. Capite? Quindi ci sono stati avvenimenti del Concilio straordinari che non ci sarebbero stati senza questa parte che Don Giuseppe ha giocato al Concilio, con grande sofferenza, grande umiltà e però bisogna dire con grandissimo potere, per un incrociarsi di condizioni. Lui e il Papa si conoscevano benissimo, perché il Papa era stato assistente generale degli universitari cattolici quando Dossetti era professore d'università. Dopo la morte del Concilio è successo un fatto interessante, che Dossetti è andato a Roma per fare visita alla salma di Paolo VI, ma era tardi e la basilica era chiusa. E quindi a Dossetti dissero: se tu vuoi entrare ci stai dentro tutta notte perché chiudiamo. E lui stette tutta quella notte. In quella notte però lui stette accanto alla salma del Papa e mi riferì di come lo aveva impressionato la memoria di San Francesco, al quale capitò la stessa vicenda, quando, visitando la salma di Innocenzo III, Papa straordinario, terribile, importantissimo, trovò la salma del Papa devastata da nemici di quello che lui proponeva, eccetera. Quindi tutti rapporti importantissimi e tantissime cose che ancora non sappiamo e che potrebbero venire fuori. Tutto questa sera, con una omelia troppo lunga, chiedo scusa, si rivolge a questo. Dunque Bergoglio e Dossetti, noi come partecipiamo? Che cosa centriamo per noi, perché cosa è importante e anche perché cosa invece è problematico, perché non è tutto liscio. Nella storia tutto avanza anche per opposizioni, domande, dubbi, eccetera. E quindi io ringrazio moltissimo questo nostro carissimo fratello. Che, no, ma in ogni caso sei venuto fin sull'Adriatico, che sono una bella fregatura, e quindi noi ascoltiamo.